morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Il cielo divenne giallo e sulla spiaggia granelli di cielo. Pioveva sabbia catinella ed era freddo ed era gelo. E la gente correva veloce nascondendosi sotto i portoni. Diventavano molto pesanti con la pioggia e gli ombrelloni. I bambini invece correvano costruendo castelli di nuvola. E ai genitori disoccupati si raccontava l'ennesima favola del lavoro, del posto sicuro, della pensione e del futuro. Contadini perdevano interi raccolti sommersi dal cianuro. Per il futuro non c'è futuro. 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 Pescatori pescavano poco perché il pescato non era buono. I professori perdevano allievi divorati dal frastuono di un occidente prestato al produrre, di un mondo antico disastrato. Quindi le genti di ogni dove si rivolsero al sindacato ed io, capo dei sindacalisti, capendo di essere in errore, mi recai proprio diretto al cospetto del Signore. E Dio in persona mi diede udienza e si dispose di buona lena, ascoltandomi con la pazienza di chi ha vissuto già l'ultima cena. Per il futuro non c'è futuro. Per il futuro non c'è futuro. Per il futuro non c'è futuro. Per il futuro non c'è futuro.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, è bellissima questa ballata del sindacato che oggi ci ha regalato il nostro Franco come canzoncina editoriale della nostra sestante che anche oggi, ultima giornata della settimana, vi accompagna con le notizie del giorno, ma soprattutto vi accompagna con una diciamo visione di quello che è appunto il nostro futuro, calibrato con la declinazione italiana ma anche con la declinazione mondiale. È una puntata complessa quella che abbiamo davanti perché dobbiamo tenere insieme tanti temi che diciamo ufficialmente non ci stanno proprio l'uno accanto all'altro, eppure hanno un filo conduttore. Allora l'incontro di Xi, il leader cinese, con Joe Biden per trovare un accordo non solo sul clima ma anche sul commercio e soprattutto su un evitare un conflitto in termini commerciali e non solo per interposte persone attraverso quella che può essere un appoggio a Biden piuttosto che una questione che riguarda il conflitto israelo-palestinese. Insomma, un tavolo bollente, quello che ieri si è svolto in California nella sede che fu di Dynasty, pensate un po', la villa che abbiamo visto tante volte nelle telenovela americane. Ebbene, ieri è stata teatro di questo incontro assolutamente storico, ma nel contempo noi in Italia stiamo vivendo un momento particolare con uno sciopero generale che viene ricalibrato dalla precettazione del ministro dell'interno, eppure del ministro dei trasporti e vice premier Salvini, eppure trova ancora modo Landini, il leader delle CGIL, di dire che comunque è stato compresso un diritto costituzionale, quello appunto dello sciopero, ma anche quello vedremo. E ancora il patto per l'Albania che si sgretola tra le mani di Giorgia Meloni, perché Bruxelles dispaccio beffa dice: a noi sta bene questo tipo di accordo, purché i migranti vengano catturati o comunque vengano salvate in acque internazionali lontane da quelle della comunità europea. Ed è effettivamente un po' un freno. Tutto questo mentre Giorgia Meloni arriva allo Gnam di Roma, che non è un formaggio ma è un museo, diciamo, il museo, la galleria diretta adesso da un uomo di area della meloniana, per celebrare la mostra su Tolkien nel Signore degli Anelli, che sappiamo essere uno dei loro must culturali, ma non solo. Ma adesso avremo non solo Franco ma anche il mitico bolscevico Lancustre, che da ex libraio ci racconterà esattamente da dove nasce questo culto per Tolkien da parte del centrodestra. E poi un'ultima notizia che riguarda il riscaldamento globale, direte voi che scatole, sì, e però oggi che è il 16 di novembre del 2023, fuori da questa radio ci sono 20 gradi e forse questo dovrebbe cominciare a destare qualche perplessità. E allora andiamo con ordine e disciplina, come si suol dire. Intanto saluto il bolscevico Lacustre, buongiorno Giorgio. E Franco, lo abbiamo già sentito, buongiorno Franco.
Buongiorno.
E andiamo a leggere intanto le prime pagine dei giornali. Corriere della Sera, raid nell'ospedale di Gaza, questo l'avevamo già detto, ma insomma è una delle ennesime parti di questa nuova tragedia mondiale. Trasporti, sciopero dimezzato, Salvini ha vinto il buonsenso, questo bisognerebbe tutto da vedersi, come dico io. La Repubblica, attacco alla democrazia, la Stampa, il salario minimo di Meloni, calderone salvarialismo, e anche lì vedremo il perché il centrodestra, buttando nel cestino la proposta di salario minimo di PD e Movimento 5 Stelle, decide adesso di trovare una via mediana sulla possibilità di avere un salario minimo, ma la scrive tutta da sola e trova in questo un sacco di perplessità, suscita in questo un sacco di perplessità. Libero, e vedremo i giornali di centrodestra che sbeffeggiano il leader della CGIL, la tragedia di Landini, gli tocca lavorare. E il giornale, la resa di Landini, la verità, Landini sciopera per il lavoro, il suo. E ancora il Tempo, piazza di consolazione, ma insomma al di là degli sberleffi poi vedremo veramente di che cosa stiamo parlando. Il Domani per esempio la mette in maniera totalmente diversa: sciopero tagliato e assalto ai diritti, Meloni e Salvini festeggiano il blitz. Biden e Xi invece per il Sole 24 Ore, nuova fase di dialogo, e anche su quello vedremo poi di addentrarci meglio, di riuscire a capire di che cosa stiamo parlando. E poi in ultimo, vediamo se lo trovo, allora il Secolo XIX, il salario minimo solo per i lavoratori senza il contratto, ed è questo che poi dice Giorgia Meloni, e il resto del Carlino, sciopero ridotto, i sindacati si adeguano. Dietro tutto questo ci sono ovviamente notizie di cronaca che riguardano ancora la fuga, speriamo che sia ancora tale, dei due ragazzi che non riescono a trovarsi. Oggi doveva essere il giorno della laurea della giovane Giulia, che però ancora non si trova. E allora da che cosa partiamo? Partiamo intanto dalla notizia che è stata sottolineata dalla nostra ballata del sindacato iniziale. Parliamo dello sciopero. E allora, Franco, alla fine è come lo dice Libero, che è stata la tragedia di Landini, che gli tocca finalmente lavorare, oppure ha vinto effettivamente Giorgia Meloni?
La mica guida l'autobus,
appunto,
Landini,
no,
però,
figurati,
ha vinto Giorgia Meloni,
ha vinto Giorgia Meloni, effettivamente gli ha fatti tornare indietro, oppure come dire, si è trattato di un compromesso un po' a ribasso, ma comunque di un compromesso?
Ma sicuramente è un compromesso, ma è un compromesso a tutto sfavore di Landini, però, se mi consenti. Mm-hmm. Cioè, è chiaro che quando esistono queste situazioni, chiamiamole così, di conflittualità, tra sindacato, governo, salta la concertazione, però è chiaro che nessuno poi vuole affondare la spada fino alla fine, insomma.
Certo.
Però quello che ne esce con un'immagine deteriorata e oserei dire depotenziata, ecco, questo forse è l'aggettivo più esatto, è la CGIL, vabbè, la UIL di Bombardieri, insomma, vabbè, un fatto, come si può dire, pleonastico, se mi consenti, folklore degli anni 70, insomma, c'è sto pure io, è il topolino che insegue la mandria di elefanti,
certo,
insomma.
Certo.
Oh, la situazione è questa. Io mi permetto non tanto di associarmi al Libero, che insomma è sempre un po' come si può dire trascian, un po' oserei di Bolgarotto tra virgolette, ma insomma così, però la fotografia è abbastanza giusta. E tra parentesi, quello che hai letto del Tempo, la piazza di Consolazione, ecco, forse questo è la dimensione più giusta. A Roma si dice consolamoci con l'aietto.
Con l'aietto, sì, effettivamente.
Però ti vorrei, scusa se mi dilungo.
No, si dilunghi.
Mi dilungo su una cosa che mi ha un po' colpito, su questa storia degli scioperi.
Sì.
Ed è, io non lo cito spesso perché tante volte nemmeno mi trovo d'accordo con lui, però c'è oggi sul giornale il fondo di Alessandro Sallusti, e dice una cosa che io stavolta condivido e reputo interessante. E la cosa che dice è praticamente, dice Pierpaolo Bombardieri, cioè il segretario generale della UIL, ha bollato come squadrismo istituzionale l'annuncio di Matteo Salvini, eccetera, eccetera, eccetera,
sì,
eccetera. Arriviamo a quello che mi interessa. Tanta fermezza e tanto ardore, prosegue Sallusti, contro il governo, colpevole di non si capisce quale reato, ci sarebbe piaciuto che il sindacato lo avesse mostrato di fronte al più grande smantellamento industriale mai avvenuto in Italia da parte di un gruppo privato. Mi riferisco a Stellantis, l'ex Fiat di John Elkann. Da quando è avvenuta nel 2021 la fusione con i francesi di Peugeot, la famiglia Agnelli ha lasciato a casa, nel silenzio assoluto dei sindacati, 7.500 operai, drasticamente ridotto la produzione di auto in Italia, dismesso il glorioso stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore e nei giorni scorsi pure quello Maserati di Grugliasco, messo in vendita su un sito internet di annunci immobiliari.
Ma figurati.
Ecco, qualcuno ha mai sentito parlare Landini o Bombardieri di squadrismo riferito a Elkann? Insomma, mi sembrano delle osservazioni non peregrine, onestamente.
Giorgio?
Condivido.
Bene.
Mi sputerei in faccia,
esatto,
per condividere una cosa che dice Sallusti, però è così.
Esatto.
La stessa cosa. Non...
Sto sputando in aria.
Stai sputando in aria.
Infatti ti ho detto che io lo cito raramente perché molte volte sono in disaccordo.
Però questa volta
non
si può dire assolutamente
nulla.
Non fa una piega. E purtroppo è così, nel senso che sembra quasi... cioè, loro, io non posso non difendere il diritto di sciopero, perché oggi c'è anche una perfida vignetta della Repubblica. Giù le mani dal diritto di sciopero, dice un Giorgia Meloni, è già saldamente sotto i piedi di Salvini, quindi è una però è anche questo. De Landini, che è intervistato da Repubblica, Landini, che dico è intervistato da Repubblica, dice: un attacco alla democrazia, adesso la Premier ritiri la precettazione. Ma te puoi figurarsi, ritira la precettazione, ma di fatto voglio dire, c'è una situazione che è abbastanza ridicola, cioè ridurre di 4 ore la protesta nei trasporti, però preparano il ricorso ai sindacati contro questa decisione. A me dà l'idea che anche nella fragilità del tutto, e questa non è filosofia ma insomma è semplice analisi da quelle che sono le notizie, nella fragilità del tutto io vedo che anche il sindacato a questo punto può serenamente fare le valigie e andare a casa. Io non so come la vedete voi, perché
era quello che dicevo ieri, si aprono degli spazi che stanno oltre, esatto, il sindacato, perché questa è una concertazione continua.
Esatto.
Cioè si adattano sempre al minimo che gli viene offerto per dire agli iscritti: guarda che abbiamo portato a casa 100 lire.
Certo.
Ma te ne avevamo chieste 50.000, no 100 lire.
Che poi il diritto di sciopero va bene, però la tutela, qui penso ci troviamo d'accordo col bolscevico, la tutela del posto di lavoro viene prima di ogni altra cosa.
Certo.
Questo io ho letto questo, infatti dico 7.500 persone lasciate a piedi. Dico, cioè,
ma guarda che poi il tutto comincia con il beatificato Marchionne. Cioè, Marchionne quando è morto è stato come Berlusconi, tutta l'Italia ferma, i suoi piedi in ginocchio.
Una delle persone,
una cosa vergognosa, vergognosa. Cioè uno che ha preso l'azienda della Fiat, le parti migliori si è portate via e le altre ci ha lasciate sul groppone, come è nella storia della Fiat in questo paese.
Ma noi praticamente la Fiat l'abbiamo sempre pagata noi, anche gli utili li ha incassati Agnelli, famiglia Agnelli.
C'era
e
una socializzazione delle perdite, una privatizzazione,
una cosa notoria,
cioè,
proprio
il socialismo in Italia.
Cioè,
infatti
tu pensa,
le perdite della Fiat, c'era il socialismo.
Tu pensa quando questo chiedeva la cassa integrazione per decine di migliaia di operai, quanto ci costava a noi come bilancio dello Stato, lasciamo perdere, su.
Poi ecco, il ringraziamento è stato portare le parti sane della Fiat all'estero e far costruire i camion.
Comunque,
le cose altrove.
Lì stiamo proprio alla grande capitale internazionale, nemmeno alla finanza.
Sì.
Siamo al grande capitale che diventa transnazionale, come avrebbe detto Marco Pannella, per quanto riguarda il suo partito, è Stati Uniti con la Chrysler, con la Francia. Il gruppo PSA, no? Citroën eccetera, poi la Fiat, così, questo capitalismo senza frontiere, giochi senza frontiere. Però io vorrei sollecitare l'acuto commento della nostra conduttrice, della rapinosa.
Sì.
Ieri sera stavo a cena con degli amici, tra cui una vecchia amica di vecchia data, sia di Giorgia Meloni che della sorella Arianna, la quale mi diceva, senza tanti preamboli, dice qua là, che insomma praticamente dice: guarda, il premierato di fatto esiste già, per il semplice motivo che Giorgia decide tutto da sola, decide il Consiglio dei Ministri e il Parlamento proprio non lo vede per niente e così via. Dice perché? Perché va per la sua strada, non si fida di nessuno. Mo cercherà di sbolognare il cognato mandandolo in Europa.
È così
è tutto quanto. Quindi il tuo commento, diciamo, su questa donna sola al comando, ecco.
Sì, una donna troppo sola, io direi, al comando, perché mentre la tua amica ti diceva queste cose che obiettivamente fotografano la realtà che vediamo, cioè di lei che fa le cose senza manco dirle agli alleati, vediamo un po' il discorso del patto per l'Albania di cui parlavamo prima, che ieri ha ricevuto questo schiaffetto dalla UE che però rischia di affondarlo, è una cosa che lei ha tenuto sostanzialmente segreta non tanto al Parlamento ma alla metà dei suoi ministri, quindi è effettivamente lei è una donna sola al comando, però mi dicono che proprio in virtù del fatto che essendo da sola piglia schiaffi da tutte le parti fuori dal territorio nazionale, c'è nelle file del centrodestra la preoccupazione e dalle file del centrosinistra la speranza che questo governo abbia fiato corto sulla, diciamo, non tanto per un discorso di alternative eccetera eccetera, quanto perché poi molto prima della fine della legislatura lei si troverà a fare i conti anche con il fatto che sostanzialmente, scusate se lo dico davanti a un microfono aperto, non sta facendo una mazza, perché anche questa finanziaria che è di tenuta dei conti per quanto fatta in deficit, poi a parte questo non ha fatto nulla altro che propaganda. Il discorso che per esempio è venuto fuori con i suoi video, con lo stesso premierato non ha molta possibilità di arrivare in fondo al binario, come si suol dire, perché è ci vuole ovviamente una maggioranza molto forte, ma è ancora assolutamente fragile nella sua struttura generale ed è un modo, dicono in parecchi, per aver buttato lì la palla come arma di distrazione di massa. Allora, al di là delle congetture, effettivamente ieri destavano non pochi sorrisi le parole di Salvini, sempre legate al discorso dello sciopero, che diceva il leader leghista: Schlein e Salvini si chiamano la sera dicendosi che cosa fare, noi smontiamo la Fornero e loro protestano. Sempre. Che ci vuole la faccia, perdonatemi,
la faccia di Salvini,
ci vuole la faccia di Salvini per dire che hai smontato la Fornero. Allora, che Salvini sia uno che...
Ha detto anche che hanno investito sulla sanità per eliminare le code di attesa.
Allora, tutto questo mentre la UE taglia la crescita dell'Italia, le stime legate al destino del PNR, rallenta l'economia in tutta l'eurozona, ma in particolare a Roma è stato rivisto allo 0,7% anziché allo 0,8% la crescita per il 2023, nel 2024 sarà allo 0,9%. Bene il calo dell'inflazione. Benissimo, però Giorgetti, lo dicevamo ieri, è arrivato in Consiglio dei Ministri dicendo: non bambole, non c'è una lira, la crescita è zero. La crescita è zero, è praticamente la palla più pesante che può avere a un governo alla propria caviglia.
Una pietra tombale,
è una pietra tombale, cioè se non riesci a far crescere il paese vai a casa, ma non perché ti ci mandano gli elettori, perché ti ci mandano gli industriali. Che ne pensi?
Non lo so, onestamente. Cioè, il problema è questo, che diciamo i risultati siano alquanto modesti, alquanto scarsi, per non dire nulli, insomma.
Esatto.
Diciamo la verità. Oh, però non vedo alternative. È quella la famosa frase della Thatcher, no? Tina. L'acronimo era There is not alternative,
sì.
Non ci sono alternative,
sì,
no?
Sì.
No, e questo, non ci sono alternative, no? Il mistero gaudioso te lo dice uno che viene etichettato come destra, anche se sta parola, come sai,
è molto,
io la prendo con le molle,
è molto polveroso,
molto
sì.
Polverosa e non riscuote la mia simpatia.
Mm-hmm.
Dico anche se, ecco, come uno di destra così, dico, si meraviglia perché nei sondaggi, bene o male, sia la Meloni sia il suo partito sono abbastanza stabili, sempre al primo posto, sono variazioni dello 0,0, poi risale, poi riscende e così via, però evidentemente questa è la dice agli italiani sta bene così, non lo so, o sono rassegnati.
Ma no, non è che agli italiani sta bene, gli italiani hanno voce in capitolo, esatto, non hanno molta voce in capitolo, la scelta l'hanno fatta nelle urne, poi adesso questa non si muove.
Beh, vabbè, però le scelte cambiano pure, cioè nel senso, voglio dire, gli umori Gli umori qui, noi abbiamo avuto delle fiammate in questo paese, quella celebre, va bene, del Movimento 5 Stelle, ai noi, oh, ma ci sono stati momenti di grande entusiasmo, di Pietro, di Pietro,
i radicali, prima di Pietro.
Ma i radicali è stato sempre un fenomeno molto modesto da un punto di vista numerico. Oh, anche se io sostengo che la rovina dell'Italia, contrariamente a quello che sostenete voi, io sostengo che sono stati i radicali, cioè i radicali, nonostante fossero una pattuglia esigua, hanno cambiato questo paese,
sì,
in senso libertario e individualista, che per uno come me, che predilige, come dicevamo l'altro giorno, lo Stato, la collettività, la comunità, ecco, la comunità, i valori della comunità vengono prima di quelli dell'individuo, e questo penso ci troviamo d'accordo. Ognuno poi, chi vuole lo Stato, chi vuole il partito, chi vuole la cosa, però c'è sempre una struttura che viene prima dell'individuo per il bene collettivo.
Sì, certo, c'è sempre la collettività.
Esatto.
Prima.
No, lì c'era, io me lo ricordo, un congresso del Partito Radicale a Bologna, cui ovviamente era stato mandato a seguire i lavori, che in sala i pedofili distribuivano il loro opuscolo. Poi venne frettolosamente come si può dire, occultato, se ne parlò più, eccetera, ma in questa federazione, no, ricordate, c'era il Fuori, c'era il Partito Federale, che c'erano gli omosessuali, poi c'erano i drogati, poi c'erano le cose, eccetera. Dico, quindi voglio dire, scusate se sto debordando, il discorso, dico, ritornando ai radicali, i radicali con una presenza minima in Parlamento hanno cambiato l'Italia. Questo
però
bisogna,
questo va
bisogna riconoscere,
al loro merito.
Bisogna riconoscere,
al loro merito, perché sono stati capaci e intanto hanno capito che il paese stava cambiando in una direzione, e su certi temi hanno sollecitato il resto del paese, che era abbastanza immobile, insomma, nel senso che, per esempio, la battaglia sul divorzio è vero che l'abbiamo vinta con i 15 milioni di voti del Partito Comunista, però i radicali hanno fatto il loro lavoro nel propagandare questa cosa,
tutto il lavoro,
e poi il referendum
insieme, se ti ricordi bene, era Mellini insieme a Lorenzo Fortuna,
c'era
il vecchio Partito Radicale, quello un altro poco, il berretto
di derivazione, esatto, di derivazione liberale, poi
sì,
perché Pannella era
una scissione del Partito Liberale,
certo.
Carandini, insomma, c'è tutta una storia dietro, che i radicali non... diciamo, è una sinistra un po' strana, un po' spuria, un po'...
Diciamo che per molto tempo è stata sinistra e poi è andata al governo Berlusconi, perché è cambiata la natura del Partito Radicale.
Beh, però tieni presente che il Partito Radicale è stato sempre per la libera iniziativa, la proprietà privata, cioè per... per il capitalismo anche spinto.
Sì, ma io penso a Taradas, a sta gente qui, insomma,
poi,
a livello
poi,
da quello che era,
poi
dal punto di vista politico.
Ti posso assicurare, per la mia esperienza che ho avuto con i loro contatti, anzi, cioè, purtroppo ce ne ho avuti parecchi, ma amichevoli, però dico purtroppo...
Non ho detto niente.
Purtroppo ce ne ho avuti parecchi, perché a un certo momento il Giornale d'Italia, dove lavoravo, fiancheggiò per un periodo il Partito Radicale, quindi lasciamo perdere. E ecco, lasciamo
il contrappasso.
Il contrappasso, bravissima. Dico, stavamo dicendo
del Partito Radicale, che tu hai avuto molti contatti.
Ah sì sì, per esempio una cosa a cui non devi assolutamente, non transigono, è Israele.
Infatti.
Israele non puoi, guarda, quando tocchi questo argomento Diventano
l'orticaria.
Ci hanno tutti la chippa in testa, no? È una cosa.
È una roba che anche quello, sì, lo so, è una delle cose incomprensibili. Ma
comprensibilissime.
È incomprensibile che sono più, rigidi rispetto a chi dovrebbe essere veramente, cioè sono, è come se fosse cosa loro, non
sono,
si capisce.
Sì, proprio sono tutti israeliani ad onore.
Esatto, questa è una cosa che proprio non... Andiamo avanti su un discorso che invece l'abbiamo aperto prima, raccontando questo patto con l'Albania valido solo sui soccorsi in acque extra UE. Bruxelles beffa Roma, la commissaria europea Johnson, accordo fuori dal diritto comunitario, le navi italiane non sconfinano in zona libica dai tempi del Mare Nostrum. Insomma, sostanzialmente si chiederebbe alle nostre motovedette di andare in territorio di acque internazionali a raccattare migranti, e solo in quel caso possono portarli in Albania, altrimenti ce li dobbiamo tenere in Italia. Anche questa è una cosa che evidentemente Giorgia Meloni non aveva preso in considerazione, ma metti caso che anche questo aspetto, diciamo, legato al fiore all'occhiello di questo accordo con l'Albania venisse meno, per lei sarebbe appunto una bella sconfitta. Venisse meno ovviamente a livello europeo, perché come paese autonomamente tu puoi fare gli accordi con chi te pare, però poi se vai contro il diritto comunitario diventano dolori, e pare proprio che ce ne siano i presupposti. Ma intanto la Meloni che cosa fa? Invita la Schlein ad Atreju, per i nostri ascoltatori che non lo sanno, è la manifestazione principe di Fratelli d'Italia, è un po' come dire il dammi un sinonimo di Atreju. E quindi lei dice che lo fa per rilanciare la sfida 2 alla kermesse di Fratelli d'Italia, ha sempre ospitato il leader di centrosinistra, ma la premier stavolta vuole scegliersi l'avversaria direttamente, e proprio per rilanciare questa sfida 2, non Eva contro Eva, perché insomma leader contro leader, diciamo, che è proprio al centro e è la pietra miliare del premierato, se vogliamo dire, l'uno contro uno, no? Non è anche questo. Ecco, allora Atreju diventerà appunto un agone di scontro oppure di confronto tra Meloni e Schlein. Vediamo se la segretaria del PD dirà di sì, ma intanto ieri Giorgia Meloni è andata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, GNAM, come la chiamiamo noi in gergo romano, per andare a celebrare la mostra sul Signore degli Anelli, il mito di Tolkien, con Arianna e i suoi fedelissimi. Una parata di regime l'ha chiamata Repubblica, senza ovviamente sbagliarsi in questa descrizione. Ma adesso io domando a voi, che ne sapete più di me, ma perché, che ha fatto di male Tolkien per diventare poveretto, suo malgrado, l'uomo in vetta al pantheon culturale del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia? Faccio la domanda prima a Franco e poi a Giorgio.
Sai, l'hai fatta la persona sbagliata, perché
ripassa da qua.
Io non sono mai stato un amante di Tolkien, anche se c'è, nel periodo della Tolkienmania, quando uscirono i film eccetera, c'era mia figlia che aveva tappezzato casa dei poster, libri, so tutto. Dovrei sapere.
Conosci
tutto.
I titoli, diciamo.
Conosco i titoli, ecco, eccetera. A me non ho mai avuto questa passione furibonda per Tolkien. Tra parentesi, c'è una tradizione, di fantasy molto di destra, questo è vero. Però questo non giustifica questa Tolkienmania che ha sempre pervaso la destra. Uno dei migliori studiosi di questa corrente, chiamiamola così, di letteratura fantastica, che potremmo definire di destra, è Gianfranco De Turris, che è un collega della RAI, adesso in pensione penso, così via, che ha scritto proprio alcuni saggi su questa storia. Però ecco, non svicoliamo, torniamo al discorso. Io sono uno di quelli che ha sempre preso in giro i cultori di Tolkien dicendo, dico, ma che avete letto Il Signore degli Anelli? Cioè, gli Anelli sono dei vermi, come voi sapete, eccetera e così via. Perché questa passione? Beh, questa passione nasce da un'operazione culturale fatta negli ambienti rautiani che organizzarono i vecchi campi Hobbit. Quindi c'è una generazione intermedia che per esempio non è assolutamente la mia, ma quella successiva e quella antecedente a quella attuale dei Fratellini d'Italia, che partecipò a questi raduni che si svolgevano in provincia di Benevento e vennero chiamati Campo Hobbit proprio in omaggio a Tolkien. Gli Hobbit, c'era il villaggio degli Hobbit e così via.
Anche perché, se gli Hobbit poi erano pupazzetti, insomma.
Pupazzetti erano ometti.
Tranquilli, pacifici, quindi.
Ma certo, però che cosa emergeva? Cioè, come si può dire, il manifesto. E qui entriamo in corpore vili, era il manifesto del comunitarismo, cioè della società piccola, del piccolo borgo.
Era un villaggio dei puffi, insomma.
Il villaggio dei puffi. Figurati, lo dici a me.
Anche le casette erano fatte in quel modo. Non erano funghi, ma sono casette da hobby.
No, ma quello è, cioè,
beh,
è praticamente...
dentro, Meloni c'entra dentro la casetta dell'Hobbit.
Rimane il culo de fuori, scusa.
Andiamo avanti.
Anche perché le casette le hanno ampliate.
Più cattivi di me. Andiamo
allora,
avanti.
E questo è il discorso, cioè è un modello di vita che è alternativo alla società capitalistica consumistica, molto agropastorale e come ti ho detto molto, cioè c'è un'ideologia particolare che non è né il comunismo né il, cioè, è il comunitarismo, cioè la riscoperta della comunità. E questo è Tolkien lo fa, questo onestamente è una specie di manifesto delle sue cose. Poi il discorso del fascismo di Tolkien è praticamente inesistente.
Ma infatti è inesistente.
È inesistente, no, ma mi spiego, perché in realtà Tolkien era un, come si può dire, nella società inglese in cui ha operato, in cui è vissuto, era un po' bastian contrario, era un diverso, per un motivo semplicissimo, perché era in realtà un conservatore cattolico. Ora, fare il conservatore cattolico
in Gran Bretagna
non è una cosa eccetera. E questo è il succo del discorso. Poi la cosa è stata sfruttata da questi ambienti, chiamiamoli rautiani, che hanno sempre avuto, come si può dire, erano specialisti nella pesca culturale delle occasioni, cominciando dal vecchio barone che portava una iella tremenda, che era Julius Evola, che nel fascismo non ha mai avuto diritto di cittadinanza, e non era nemmeno fascista, insomma.
Però è considerato uno dei maestri spirituali.
Ma uno dei
mi ricordo le scritte sui muri, insomma.
Anche, certo.
Sì,
anche
vabbè,
io.
Ma c'era sto vecchio concetto della tradizione con la T maiuscola, dell'uomo superiore, insomma, guarda, è una cosa.
Sì.
Io l'ho conosciuto personalmente. Se volete che vi racconto l'aneddoto,
raccontaci il nanetto.
Allora, un mio amico, parlo di quando ero ragazzo, ovviamente, cioè dice: andiamo dal maestro, andiamo e così via. Io curioso, perché tu capisci, cioè, era un nome già a quell'epoca, insomma, cioè, voglio dire,
certo.
E c'era sto vecchio, abitava in un appartamento del Corso Emanuele, paralizzato, viveva su una cosa. Aveva dei quadri alle pareti veramente, devo dire, molto belli, perché lui da giovane aveva fatto parte di una corrente pittorica a Parigi che si chiamava idealismo magico, una cosa del genere. Ma devo dire che erano suggestivi, un po' alla Magritte, per capirsi. Sì. Ecco, a un certo momento questo mio amico, eravamo 4-5, questo mio amico si prostra come i musulmani nella moschea, si prostra di fronte al... A sto vecchio che sembrava la cariatide
del
numero uno Alan Ford. Posso assicurare che era proprio così. Io rimango inibitito, eccetera, e gli fa: maestro, ci dia la via. Il maestro fa insomma esita e così via. Dice: ma bisogna resistere contro il mondo moderno. Quello insiste, dice: sì, vabbè, ho capito, ma come e così via. Allora il numero uno
sì,
ispirato, a un certo momento fa: cari ragazzi, voce sepolcrale che
veniva dall'aldilà,
cari ragazzi, gli italiani sembrano aver dimenticato che prima del 1861 in questo paese c'erano dei governi che funzionavano. Allora io a sto punto ho lasciato la macchina in seconda fila, devo andare velocemente, perché
ha smontato Evola in 5 minuti. Ha smontato Evola.
È la verità, ve lo posso assicurare. Guarda, non ho inventato nulla.
No, ma io ci credo, anche perché comunque dopo di questo, dopo quello che ci ha raccontato Franco, sarà anche complesso rivedere in Evola un must del centrodestra. Io però vi voglio leggere una cosa che ho trovato adesso su Repubblica, che riguarda proprio la kermesse di Tolkien. E che a un certo punto dice: Meloni alla fine della visita soprassiede sulle accuse di utilizzo improprio del pensiero di Tolkien. Il Guardian, noto giornale britannico, in un recente editoriale denuncia gli scopi populistici e nazionalistici dell'ossessione di Meloni per il narratore della Terra di Mezzo. Questa mostra invece è una bella pagina di cultura che racconta lo scrittore e l'uomo. Conosco la materia, ma ho scoperto cose nuove, dice la premier. Irrompe anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, immancabile in queste situazioni, a dare corpo all'autocelebrazione del partito di governo che ostenta le sue radici. È lui il meno diplomatico. Di certo Tolkien non è di sinistra, e questo perché la lotta tra bene e male, con una netta separazione, non è di sinistra. Anche gli hippie a un certo punto si impadronirono di Tolkien, sottolinea La Russa, ma più a ragione se ne impadronì la destra. È l'ultima scena prima del sipario. Volete sapere a quale personaggio assomiglia Giorgia Meloni? A Eowyn, la principessa che si fa guerriera. Non ridere, Giorgio.
Ma Eowyn, ma l'avete letto Il Signore degli Anelli?
Aspetta,
ma questa voleva fare la pesciarola di Eowyn. Ma dai, ma era la regina degli elfi. Stiamo parlando del personaggio più alto,
ecco,
bello.
Poi
parlo di Tolkien.
La principessa che si fa guerriera contro il volere degli uomini, e nella battaglia finale uccide il cattivissimo signore dei Nazgûl. Nella serata di Villa Borghese, insomma, anche il più navigato fra gli esponenti di Fratelli d'Italia sfiora il culto della personalità. E allora,
posso?
Giorgio, no,
allora,
aspetta,
intanto,
prima Giorgio,
intanto, prima di tutto,
ho scatenato un inferno.
Tolkien ha scritto Il Signore degli Anelli in funzione di antinazista. Le armate del male, quelle che venivano dalla terra, da Mordor, erano esattamente i nazisti. Questo l'ha detto suo figlio e tutti i rami della famiglia a scendere. Che poi ovviamente lui si sia rifatto ad elementi che sono tipici della mitologia celtica e quindi molto apprezzati dalla destra mondiale, è un fatto. Ma comunque,
esatto.
Ma comunque, a sinistra, e io sono uno di queste persone, c'è stato un grande amore per Tolkien da sempre. Tanto è vero, mi sono trovato molte volte a discutere con dei miei compagni che dicono: ah, ma tu leggi Tolkien? Certo, leggo Tolkien. Se vuoi, posso recitare ancora qualcosa: Tre anelli al re degli elfi sotto il cielo che risplende, un anello per Ghermir.
Fermatelo!
Perché era una cosa, una bellezza incredibile. Cioè, i sentimenti che stanno in quella, in quella mitologia nordica. Poi li puoi prendere in un modo, li puoi prendere in un altro. È un dato di fatto che Wuming, che è uno dei collettivi più a sinistra che esistano in Italia, hanno scritto libri su Tolkien e parlano di Tolkien sempre in termini entusiastici, studiando quello che dice, ovviamente, no? Annamo, famo, menamo, come diceva Gassman in un famoso film.
Certo.
Non è che dice andiamo con le spade a due mani e tagliamo la testa agli orchetti.
Infatti siamo d'accordo, perché a me Uomo di Destra non piace. Perché? Perché effettivamente c'è un equivoco, c'è un equivoco su Tolkien. E me non mi sembra, ma la cosa è... proseguo nell'aneddotica,
vai, io ti aspetto sempre quando racconti
la storia di Eowyn. Allora, Eowyn
ha fatto andare fuori di testa Giorgio, proprio non ce l'aspettava.
No, vabbè, che quella sia Eowyn è una cosa indecente.
No, Eowyn è una testata che venne stampata, diciamo, edita, mi sembra, insomma, vabbè, a diffusione interna di queste rautiane, di queste giovani femmine rautiane, che insomma cercarono una specie di varare una specie di femminismo di destra.
Di destra, sì.
Insomma, fu un tentativo così un po' come si dice velleitario, insomma, ancora se ne parla ogni tanto qualche cosa, però posso dire una cosa.
Sì.
Lo so che adesso Elena mi caccerà dalla radio.
Beh, può darsi, può darsi. Sono sul filo della mia sottostazione.
Oggi siamo arrivando... proprio Monelli.
Oggi è difficile
la classe, sì.
La redazione di Eowyn, certe racchie. Che
lo sapevo che finiva così.
Comunque, a proposito dei rapporti fra sinistra e Tolkien, negli anni 70, i primi anni 70, in epoca di cineclub, che erano punti di ritrovo dove si andava per confrontarsi, eccetera, eccetera, uno dei cineclub romani si chiamava Aragorn.
Sì, è vero.
Che era
vero.
Famoso perché era aperto la mattina, quindi se facevi sega a scuola potevi andare a Trastevere a vederci nella Club Aragorn.
Sì.
E poi faceva i film che facevano tutti, il Farnese, il Nuovo Olimpia, il Cineclub Tevere, il Planetario e via discorrendo.
Tutti lui conosci.
Certo, ho visto tutti questi si posti.
Tutti quelli di sinistra.
Allora, proprio perché dobbiamo comunque, adesso mancano pochi minuti, anzi non pochi minuti, mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione, noi dobbiamo dare anche altre notizie. E voglio dire, ne avremmo veramente di ogni da dirvi, ma in particolare oggi c'è una notizia che riguarda il clima. Prima c'eravamo, diciamo, fissati con Giorgio a vedere le temperature di questo schema che ci regala sempre Repubblica oggi, che parla di un aumento veramente mai visto prima, di addirittura di 2 gradi sulla superficie del territorio nazionale, perché abbiamo ieri, si sono segnati 17 gradi a Aosta, io insisto che oggi è il 16 di novembre, 22 a Firenze e addirittura 25 a Reggio Calabria. Tutto questo ovviamente porterà il riscaldamento del mare, che ovviamente avrà, diciamo, sarà popolato di altre di altri pesci rispetto a quelli che conosciamo, ma soprattutto dovremo rivedere totalmente quelle che sono la nostra economia, perché d'ora in avanti anche l'economia globale dovrà tenere presente questo aumento climatico, e quindi tutto quello che riguarda anche banalmente i negozi che vendono abiti che non portiamo più, perché con 25 gradi fuori, ma chi se lo mette un piumino, dovrà essere una cosa che dovremmo tenere in considerazione. La circolazione delle correnti, dice questo pezzo, garantisce temperature miti e le zanzare a Natale. Ci mancava questa cosa qua delle zanzare di Natale. Poi diciamo che Una di queste cose, la natura è un capitale, dagli oceani alle foreste, ecco come non sprecarlo, ci racconta Repubblica. Ma subito dopo c'è la pagina economica, e la pagina economica parla sostanzialmente di un fisco che tiene il passo, ma non tiene il passo come vorremmo, e quindi c'è di nuovo un condono alle porte. Allora, qui ovviamente per dare queste notizie non ci piace. La marcia su Roma, dice Dagospia, invece che punire gli evasori, il governo pensa bene di sgonfiare ancora di più i contenziosi tributari dei cittadini morosi nei confronti dello Stato. Le norme precedenti consentivano di chiudere i casi pagando tra il 5 e il 20% della somma dovuta, ma solo 4.000 contribuenti hanno aderito. I 100.000 procedimenti pendenti hanno un valore di 40 miliardi, soldi che farebbero comodo in vista della finanziaria lacrime e sangue. Insomma, Franco, qui quando si tratta di prendere soldi, o si mette mano alle pensioni, o si taglia la sanità, oppure si cerca di fare cassa con gli evasori fiscali dicendogli vieni qua, paga di meno, ma dammi i soldi. È possibile che non si riesca a uscire da questo loop, e soprattutto Giorgia Meloni con un'economia che va in questa maniera molto molto stantia, cioè che non dà nessun
stantia,
segno di...
ma non negativa.
Non negativa. Beh, insomma, non è negativa, no, ma non è negativa. Neanche positiva, però, Franco.
Beh, ma visti i tempi, è tutta l'Europa che... Anzi, l'Europa, se mi consenti, segna punti negativi. Qui si riesce, bene o male, a stare vicini allo zero. Insomma,
sì.
Come dice, beati monocoli in terra cecorum, come...
Sì. Anche questa è una perla di saggezza che ci regala il nostro Franco. C'è Giorgio che oggi non riesce a smettere di ridere, ma d'altra parte
perché c'ho Franco scatenato vicino,
Franco scatenato vicino.
Il mio compagno di banca è un disastro.
Però dice la stampa, frena la crescita, sale il debito, Gentiloni recovery decisivo, la UE verso l'ok alla manovra. Allora sì, ok alla manovra, però insomma bisogna stare molto attenti, perché effettivamente non c'è niente di buono sotto il sole. Ieri poi peraltro c'è stato un ennesimo scontro alla Camera sulle armi. Conte basta, perché insomma il Conte ha dato sostanzialmente del vigliacco al governo. Tu l'hai seguita questo battibecco in aula sulle armi?
No.
Non l'hai seguito un granché, però insomma è stato carino, perché a un certo punto Tajani, che di solito è uno che non risponde mai, ha risposto in maniera malamente, lo vai a dire a tua sorella sostanzialmente che noi siamo dei vigliacchi. È stato sostanzialmente un bel match. E allora io oggi chiudo questa trasmissione, perché tanto ormai manca pochissimo, parlando del titolo e dei titoli che fanno più o meno quasi tutti i giornali su questa coppia di ragazzi. Oggi doveva essere il giorno della laurea di Giulia, e invece ovviamente non ci sarà. Inghiottiti dal nulla, ancora mistero in Veneto sulla sorte dei due giovani fidanzati spariti da sabato. Lei avrebbe dovuto laurearsi oggi, la famiglia Filippo non voleva che terminasse gli studi prima di lui. C'è un'ombra ovviamente in questa frase, che fa chiaramente capire che questo ragazzo, al di là di quella che poteva sembrare una coppia felice, in realtà c'era sempre la solita sindrome del possesso in ombra dietro questa persona. Indagini sul computer della ragazza, insomma io credo che ormai le speranze di ritrovarla viva secondo me sono pochissime, però non smetteremo mai di dire che dai microfoni di questa radio che comunque c'è qualcosa di oggettivamente malato nelle nuove generazioni e anche nelle vecchie, ma soprattutto nelle nuove generazioni, che non riescono a trovare un equilibrio come succedeva prima. Cioè questo fatto che Filippo non voleva che terminasse gli studi prima di lui dà l'idea appunto di un fatto che lo dicevamo nella trasmissione di ieri, c'è sempre una primazia che il maschio deve tenere nei confronti della donna. E non questa cosa non riusciamo a scalzarla dalla mente anche dei giovani, perché questo è un ragazzino che ha 20 anni, Franco.
Questo ti do perfettamente ragione, non vedo come potrei non darti ragione.
Certo.
Però io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, che indipendentemente adesso da queste questioni maschio-femmina, gelosia, possesso, roba del genere, che sono autentiche, per carità, però c'è anche un diffuso disagio psichico nell'intera società, che è in relazione a, a fenomeni come l'insicurezza, sia fisica sia sociale, la caoticità delle nostre società moderne, cioè delle società moderne, delle nostre città, delle nostre metropoli. Hanno studiato che c'è più episodi, più casi di disagio psichico negli ultimi anni nelle grandi città che magari nei piccoli centri. Questo che cosa significa? Significa che si vive male, si vive in una dimensione...
Però scusami Franco, i grandi crimini in Italia negli ultimi tempi sono accaduti tutti in provincia.
Sì, è la provincia.
Questa è la cosa, da Cogne ai ragazzi lì che stavano nel Salento, che hanno ammazzato la cugina.
Hai perfettamente ragione.
Questo è secondo me il desiderio di aderire ai modelli del Grande Fratello, di tutte queste stupidaggini.
Questo può essere.
Perché poi l'ho letto nelle interviste, dice: ma tu quali erano i tuoi sogni? Dice: ma io volevo partecipare al Grande Fratello, io volevo partecipare all'Isola dei Famosi.
Sì,
è una cosa pazzesca, allucinante. E poi c'è un'altra cosa da considerare: la nuova figura sociale italiana, che è il consumatore di alcol. Perché quando io ero ragazzo gli ubriachi erano considerati un po' come i tossici,
esatto.
Adesso invece sei figo se ti imbriachi la sera, il venerdì sera, il sabato, il giovedì, quando è. Ci sono legioni dei ragazzi che stanno lì a bere. E questo, l'eccesso di alcol provoca qualsiasi reazione, oltre ai modelli poi sul possesso della donna intesa come oggetto, come automobile o come circolo del tennis, insomma.
Sì, esatto.
Quindi questo è. Al contrario, ieri c'è stata una ragazza che ha sfregiato la fidanzata del suo ex.
Sì.
Allora, quello che mi stupisce, al di là di tutto, è la caduta dei limiti. Perché tu puoi fare una partaccia a una per strada perché ti ha rubato il fidanzato, ma sfregiarla, cioè da dirle sei una donnaccia a sfregiarla, c'è una montagna
in
mezzo. O quelli che si tirano l'acido in faccia.
L'acido viene in mente?
Come puoi? Io capisco più quello che spara che uno che tira l'acido in faccia, ci credi? È una cosa pazzesca.
Posso comprendere anche con... Posso essere dalla tua parte, Giorgio, perché sia un superamento dei limiti che non conosce più.
Esatto, non ci sono confini.
Perché non so che cosa si è perso, però in realtà io vedo che si superano sempre, ogni limite viene superato,
certo,
ogni volta da una bestialità diversa. Io chiudo oggi con un'ennesima brutta notizia, ma per forza non possiamo dare buone notizie perché ahimè non ci sono. Anila morta nel macchinario, l'ipotesi dell'errore umano, il collega indagato per omicidio. Stiamo parlando dell'ennesima ragazza di pochissimi anni, quindi aveva 26, di Treviso, che Anila, che è un'operaia morta in fabbrica, stritolata dall'ennesimo macchinario che probabilmente qualcuno non aveva tenuto sotto controllo. Ma anche lì dovremmo aprire il mitico capitolo della sicurezza sul lavoro. Io ieri per esempio passavo in una zona qui vicina, dove c'erano degli operai che lavoravano ed erano su un'impalcatura molto alta senza caschi di sicurezza, senza corde, senza niente. Mi domando, ma possiamo ancora continuare a tollerare delle cose? Perché poi dici: se muori è colpa tua. No, se muori è colpa della persona che lì non ti ha fatto mettere obbligatoriamente un casco, non ti ha messo in sicurezza, eccetera. Il discorso della sicurezza sul lavoro sta diventando anche lì una piaga che nessuno tiene, su cui non c'è una lente di ingrandimento anche da parte del governo, perché in realtà poi se nessuno controlla, e questi hanno ragione, sono dei costi, la sicurezza sul sul lavoro ha dei costi importanti, e chiaramente è anche meglio non avere controlli, certo. E quindi non lasciare un po' le cose come sono. In questo posto di lavoro di Treviso, peraltro, non c'erano neanche sindacati, non c'era neanche un rappresentante sindacale, quindi adesso stanno facendo molta fatica.
Perché la prima cosa che hanno fatto è stato incolpare il collega di lavoro.
Esatto,
non è che hanno visto o parlato di questo macchinario, come doveva funzionare.
Esatto, quindi intanto è stata colpa tua, intanto troviamo un colpevole,
poi
vediamo
se
il resto, vediamo
doveva
tutto il resto.
Fare così quella,
sì,
quella
no, è una cosa che veramente non sta in cielo né in terra. Chiudiamo adesso la trasmissione, perché è ovvio, siamo arrivati proprio all'ultimo momento. L'unica cosa che mi viene da dire è che sul Corriere.it l'auto dei due ragazzi che, tra virgolette, possiamo pensare siano in fuga, ma c'è ancora lei o c'è solo lui, quindi Giulia e Filippo, è stata tracciata fino al confine con l'Austria. Detto questo, noi potremo,
qualcuno che è scappato,
è quello che è scappato. Potremmo intrattenervi ancora a lungo, ce ne dispiace, soprattutto su Tolkien potremmo intrattenervi ancora a lungo,
volevo dire una cosa, sì. Intanto mi scuso con gli ascoltatori per la battuta che ho fatto sulla Meloni, sì. Che è sempre nel mio cuore, come sapete, se non altro per essere mio omonimo, e secondo,
esatto.
L'amore per la Meloni mi ha portato a fare un errore madornale, perché ho detto che Eowyn è la regina degli elfi, invece è Galadriel, ma sono stato
è l'impeto della,
ma certo, Eowyn in realtà è del popolo dei cavalieri di Rohan, quindi è una Rohirrim,
è
un errore gravissimo,
però per chi legge Tolkien, per me è arabo puro,
mi scuso con gli ascoltatori, soprattutto per la battuta che ho fatto sulla Meloni.
Va bene, e ti scusi anche tu per una battuta fatta sulla Meloni,
no, lui ha preso la palla al balzo e ha continuato.
Non è vero,
hai detto che hanno allargato le porte, scusa.
No, hanno allargato le stanze.
Vabbè, allora ragazzi, ci sentiamo, siamo di nuovo, e vedete che sta parlando la nostra sigla, la nostra meravigliosa sigla sotto, e quindi io un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi,
Franco Iappelli,
e ci sentiamo tutti quanti martedì prossimo, state con noi fino alle 11, normalmente dalle 10 del mattino. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.